Get ready for the smartest bundle in streaming. 6 streaming services for the intellectually curious. Featuring Curiosity Stream with the best collection of documentary films and TV shows. Psalm TV and great stories from the world of wine. Taste Made for the fun side of food and travel. Topic with the best thrillers and crime stories. And so much more. From nature to history, technology to food, mystery to adventure. Get 6 streaming services for one low price. And less than $6 a month, it's the best deal in streaming. Learn more and sign up now at smartbundle.com.
Hear that? That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors. Right now, there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day. That's why at Peraton, we do the can't be done to help protect the vital systems we rely on. Because if we don't, the alternative is unimaginable. Peraton.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati. Un ringraziamento agli amici di Forensics per questo invito, un ringraziamento particolare agli amici di MTS Consulenze che hanno accettato la partecipazione a questa pillola, la definiamo così perché rientra sempre nello stile di Forensics, eventi brevi perché è un webinar di un'ora con i temi che tratteremo oggi, effettivamente è poco, però ci faceva piacere mantenere questa formula. Il tema di estrema attualità non solo per noi professionisti, per l'attività del nostro studio, ma anche per l'attività che svolgiamo in qualità di consulenti per le imprese. Quindi vengo subito al dunque, sono tutti amici, per cui faccio una brevissima premessa, non ve l'abbiate se vi richiamerò rispetto del tempo, perché i temi sono tanti e cercheremo di affrontarli nel miglior modo possibile. Do un benvenuto quindi subito a Gaetano Mastropierro, sono tutti esperti di privacy, di compliance, di antiriciclaggio e quindi oggi parleremo infatti proprio di questi temi, del legame, del fil rouge che c'è tra la normativa che tutela la data protection, la normativa antiriciclaggio, la 231. Quindi do subito il benvenuto a Gaetano, quindi non mi perdo in ulteriori parole, ti faccio subito una domanda perché abbiamo parlato di fil rouge e quindi di integrazione delle normative diverse, ma parliamo oggi di compliance. Ma che cosa si intende per compliance integrata?
A te, grazie Gaetano. Gianluca, grazie. Compliance integrata. Intanto cerchiamo di capire che cos'è compliance. La compliance è il termine inglese per cercare di identificare una situazione di conformità. Ma conformità è una regola ad uno standard. Può essere una conformità ad una regola volontaria che l'organizzazione o l'azienda è data, un standard di qualità, uno standard etico, ma ci può essere anche una conformità, anzi soprattutto la conformità ad una norma, un vincolo, un adempimento, una prescrizione prevista da una disciplina introdotta da il tema quindi della conformità normativa e quindi della compliance normativa è un tema, diciamo, in prima battuta abbastanza banale perché in qualche modo richiama la necessità di osservare una norma. E fin qui tutto bene. Ma dove la compliance, in quale momento la compliance assume un rilievo e una rilevanza? Nella misura in cui un'organizzazione ed un'azienda deve osservare più e molteplici discipline. Ci sono molte discipline e soprattutto in questi ultimi anni abbiamo visto proliferare nuove discipline introdotte dal legislatore con intenti regolatori per tutelare interessi collettivi o anche individuali. Ebbene, la presenza di molteplici normative pone un problema di organizzazione di questa conformità, di questa necessaria osservanza di plurime leggi nei cui confronti ovviamente l'azienda e l'organizzazione si deve porre, no? E quindi da questo punto di vista il tema che si pone in termini di conformità integrale è quella di cercare di affrontare il rischio, no? Che non ci sia la conformità, non si realizzi questa conformità. Come si gestisce il rischio? Mettendo in essere tutta una serie di presidi, di procedure, di policy. è ovvio che questi presidi sono necessari, ma la parte fondamentale è che molto spesso si affrontano le tematiche solo in un'ottica assolutamente verticale, sulla singolarità. E questo spesso non è efficace e non è nemmeno efficiente, perché determina uno spreco di risorse. Ecco che a questo punto si parla di compliance integrata come una necessità dell'azienda di affrontare in maniera organica, diciamo complessiva, i temi che pongono tutta una serie di nomi. L'istituto del whistleblowing, che conoscerete sicuramente, e che viene richiamato in discipline distinte ai fini privacy, ai fini antiriciclaggio, ai fini della 231. Capite bene che il tema, faccio evidentemente solo un esempio, il tema si pone in termini di come organizzare questa disciplina, quali sono i vari interlocutori organizzativi che sono in qualche modo interessati da questo tema, quali sono i flussi organizzativi. Spesso, e la stessa Confindustria in qualche modo ha sottolineato questo aspetto, ci potrebbero essere delle ridondanze di controlli, ridondanze di misure o assenza di misure, perché non ci si parla nell'ambito dell'azienda. I consulenti che vengono chiamati per fare le loro attività professionali vedono solamente in maniera assolutamente verticale quello che a loro interessa e probabilmente si interessano degli altri ambiti. Ecco che da questo punto di vista nasce a livello organizzativo la funzione della compliance integrata e nasce anche per certi versi una nuova professionalità che vede coinvolti dei professionisti che si occupano a livello trasversale di questi temi. Temi che evidentemente permettono all'azienda di avere maggiore efficienza in termini di operativi, ma anche maggiore efficacia, ma anche maggiore efficienza in termini di risparmio di risorse. Ecco, il tema della compliance integrata è un tema molto attuale, molto moderno, nella misura in cui il legislatore negli ultimi anni ha veramente introdotto numerose discipline che poi hanno delle caratteristiche e degli approcci molto simili, come vedremo magari nel prosieguo con gli interventi dei altri colleghi.
Benissimo Gaetano, ti ringrazio anche perché mi dai l'opportunità di sottolineare due cose. Hai parlato di normativa, che chiaramente sappiamo bene come professionisti che richiede, viene continuamente ai noi in Italia aggiornata, vuoi per il recepimento di direttive europee, vuoi per interventi del legislatore italiano. E questo mi offre, come dicevo, l'opportunità di ricordare che Codacons ha dato il patrocinio e collabora costantemente e ha anche l'onore, insomma, di partecipare agli eventi organizzati da Forenza. Noi professionisti oggi abbiamo l'opportunità sul mercato non solo di specializzarci, ma soprattutto di ottenere la certificazione delle competenze, che è un aspetto che devo dire non abbiamo molte occasioni per poter ricordare di come, al di là delle polemiche sulle specializzazioni per quanto riguarda gli avvocati e gli interventi normativi fatti, esistono, abbiamo parlato di conformità delle norme che definiscono gli standard per certificare la competenza dei professionisti, e quindi poi magari dopo, alla fine, avremo modo di ritagliarci qualche minuto e vi chiederò, insomma, di parlare della certificazione delle competenze e anche dei corsi che organizzate voi proprio per consentire a tutti quanti noi di rimanere aggiornati. Quindi, fatto questo brevissimo intervento, do subito la parola al dottor Alfredo Sanfelice. Alfredo, iniziamo a parlare. Gaetano ha fatto un po' una panoramica generale di compliance, di conformità. Entriamo un po' nel vivo degli argomenti dell'incontro di oggi. Quindi iniziamo a parlare di antiriciclaggio. Non so, quali sono le caratteristiche e le componenti del sistema che consente di rispettare la normativa sull'antiriciclaggio?
Salve, grazie Andrea, non so se mi sentite. Bene, la domanda è una domanda mostra, perché praticamente parliamo di una disciplina dove dai non molteplici e importantissimi aspetti. Quando noi parliamo di antiriciclaggio, la prima cosa che di cui dobbiamo tener conto è che questa, l'approccio all'antiriciclaggio può essere duplice, anzi è duplice. Da una parte c'è un approccio di tipo repressivo e da un'altra parte c'è un approccio di tipo preventivo. L'approccio di tipo repressivo è sicuramente quello che avviene, viene fatto attraverso praticamente le disposizioni di natura penale, con la punibilità di determinate fattispecie penalmente rilevanti. Parlo per esempio del riciclaggio, del favoreggiamento, dell'autoriciclaggio. Sul piano preventivo, o meglio, perché l'antiriciclaggio lo si vuole colpire anche sul piano preventivo? Perché ci si è resi conto che solo il semplice intervento delle autorità di controllo, delle forze di polizia da solo non basta. E quindi di qui il coinvolgimento di soggetti che sono in grado di acquisire dati e informazioni per aiutare poi chi è le autorità che devono svolgere il controllo. E di qui praticamente la normativa che nel tempo è stata praticamente emanata dal primo a livello europeo, con tutta una serie di direttive, ne sono state emanate ben sei, e dall'altra parte sul piano nazionale. Il piano nazionale, dove la normativa principale noi la troviamo nel decreto legislativo 231 del 2007, che è stato quindi approvato nel 2007, ma che ha subito una serie di modifiche nel 2017 con il decreto 90 e poi nel 2019 col decreto legislativo 125. Ma quali sono i capisaldi di questa normativa? Quindi che prevede una serie di obblighi e di procedure, di instaurazioni di procedure da parte dei soggetti obbligati. Quindi in primo luogo l'autovalutazione del rischio e poi praticamente l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, che anche qui deve venire attraverso un processo di valutazione del rischio cliente. Poi abbiamo la registrazione delle operazioni, la formazione, la segnalazione delle operazioni sospette e infine il monitoraggio dell'uso del contante. Questo per essere estremamente sintetico, ma per far comprendere che il sistema è articolato su capisaldi molto importanti. Ma a questo poi vanno aggiunte tutta una serie di ulteriori normative che sostengono in questa operazione. Parliamo innanzitutto degli indici di anomalia, dei modelli e di schemi di comportamenti anomali, poi i provvedimenti delle autorità di vigilanza, le regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione. Poi abbiamo anche un intervento importantissimo da parte della Guardia di Finanza con una circolare che è l'attività in materia di mercato dei capitali, che è dà degli indirizzi agli organi di controllo, ma nel contempo aiuta i soggetti obbligati a comprendere come si devono comportare per evitare sanzioni. E infine i quaderni antiriciclaggio. In questo praticamente voglio sottolineare l'importanza degli indici di anomalia e di schemi di comportamento anomalo, che praticamente sono un aiuto agli operatori per comprendere quali sono i possibili comportamenti anomali a cui loro, che devono praticamente osservare quando praticamente si confrontano con un cliente. Per l'appunto faccio riferimento per esempio a uno degli ultimi indici di anomalia che è stato elaborato dall'UIF proprio per quanto riguarda praticamente i comportamenti anomali nel settore praticamente del Covid-19 e in tema praticamente di piano nazionale per la resilienza. Bene, ma poi ci sono tutta un'altra serie di disposizioni che vanno osservate, che sono praticamente quelle delle autorità di vigilanza, o per esempio le disposizioni in materia di compro oro o di prestazione. Mi preme rimarcare un nuovo codice unico dell'antiriciclaggio, un regolamento che è importante, che creerà praticamente una serie di norme che sono uniformi per tutta l'Unione Europea, anche in tema di adeguata verifica, di controllo dei titolari effettivi, e aggiungo poi la creazione di un'autorità di vigilanza. E un ultimo cenno, proprio una chicca, che è quella in materia di formazioni. Viene ribadito ciò che già prevede oggi il decreto 231/2007, che è praticamente formazione obbligatoria e continua in materia di antiriciclaggio, di protezione dati personali, ma l'aspetto più importante è che praticamente, leggo testualmente l'articolo 11, qualsiasi dipendente di un soggetto obbligato cui siano affidati con compiti connessi alla conformità del futuro regolamento è sottoposto a una valutazione approvata dal responsabile per la funzione di controllo della conformità in relazione a capacità, conoscenze e competenze individuali per svolgere le proprie funzioni in maniera efficace. Qui mi riaggancio a quello che diceva Gianluca. C'è la necessità che non solo si faccia formazione, ma che questa formazione sia praticamente validata, e questo praticamente è in sostanza una sorta di invito a rivolgersi praticamente a chi può fare formazione in maniera efficace e può dare praticamente la certificazione di questa formazione.
Grazie Alfredo, perché così mi dai il là per dare la parola a Marco, perché come giustamente dicevi tu, l'aspetto della formazione lo ritroviamo evidenziato anche nel regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Insomma, sappiamo che le persone, gli incaricati, come per usare un termine della vecchia normativa, devono essere adeguatamente formati. E quindi Gaetano prima ha citato, no, gli aspetti che sono oggetto dell'analisi di questo pomeriggio da parte nostra, e quindi giustamente avete fatto riferimento alla data protection. E quindi Marco, so che anche a te faccio una domanda mostra, insomma, quindi in 5 minuti, insomma, per quanto riguarda l'aspetto che andiamo a analizzare oggi, insomma, quali ci puoi indicare come gli elementi essenziali per quanto riguarda questo fil rouge che abbiamo detto all'inizio tra antiriciclaggio 231 e data protection? Ricordati 5 minuti.
La domanda si quindi sgridami nel mentre. Grazie per l'invito e grazie a chi ci sta seguendo, è sempre un piacere essere con voi. La domanda è mostruosa e quindi ho deciso di giocarmi un jolly, cioè anziché partire da noiosi precetti normativi, di trasmettermi elementi di vita vera. Beh, innanzitutto, prima cosa, la compliance GDPR, come tutte le compliance, ma tutti i sistemi di gestione aziendale, anche se non normati, anche se volontari, partono da formazione seria, che vuol dire consapevolezza, un'analisi dei fabbisogni effettivi del personale impiegato all'interno delle organizzazioni, e uso volontariamente il termine organizzazioni tramutato e preso a piene mani dal mondo ISO, perché vuol dire imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni, quindi organizzazioni nel senso più ampio del termine. Perché solo in questo modo un personale formato in un modo adeguato a quelle che sono le sue esigenze potrà, come si dice in gergo pratico, buttare a terra quelle che sono procedure, policy e organizzazione, con un ovvio vantaggio sia per il dipendente di per sé, perché sarà tranquillo nel svolgere le sue attività, ma per l'organizzazione stessa, perché potrà comprovare di aver dato tutti gli strumenti per raggiungere la compliance. Ambito GDPR, la prima cosa fondamentale, a mio avviso, è questa: è avere una consapevole, vera, sana, concreta e quindi utile, non una perdita di tempo, applicazione dei principi by design e by default. E come si realizza questo? È facile a dirlo, più complesso a farlo, ovviamente. Ma innanzitutto tramite una vera analisi del contesto, sia interno che esterno. Ma analisi del contesto non intendo a livello generale gli alberghi, i laboratori analisi. Certo, quello è un tema importante perché alcune norme sono trasversali, ma proprio tu come sei organizzato? Hai più sedi? Hai più sedi, ma in realtà le sedi sono di partner. Tutte queste analisi, con quali fornitori interagisci, quali sono le attività che tu esternalizzi, queste valutazioni sono fondamentali per qualunque sistema di gestione, ancor più in quell'ambito data protection. L'analisi del contesto poi che cosa porta? Porta a una sana mappatura reale dei processi di trattamento, e quindi, per utilizzare un gergo da privacista, la redazione di un registro dei trattamenti che sia vera, e che il registro sia una comprensibile e chiara fotografia dell'organizzazione. Troppo spesso succede che se tu chiedi a una realtà: posso vedere il registro dei trattamenti? Quando tu leggi i trattamenti, tu non capisci che attività svolge quell'azienda. Ma se non è chiara la mappatura, come potranno essere chiare una valutazione dei rischi, misure di sicurezza in essere, misure e piani di rimedi che dovrò adottare? Quindi il registro dei trattamenti è fondamentale. Dopodiché una valutazione dei rischi, Attenzione, in ottica data protection, l'oggetto della valutazione dei rischi è il soggetto interessato, non l'azienda. Questo è una rivoluzione copernicana per il modo di pensare del consulente privacy. Però perché? Perché in caso di eventuale data breach dovessimo perdere tutte le mail dei nostri clienti, l'ottica data protection è: non c'è più la disponibilità di un dato dei soggetti interessati, lo facciamo anche insieme un BIA, un Business Impact Assessment, e scopriremo che, prendo spunto da alcuni elementi che ha fornito Gaetano, potremmo comprendere che alcune misure di sicurezza applicate una volta sola, non in modo ritondante ma consapevole, in realtà raggiungono due scopi. Scusatemi, mia mamma direbbe due piccioni con una fava, in un modo molto pratico. Però una misura di sicurezza che possa tutelare dalla perdita di informazioni, da un lato tutela il soggetto interessato, ma dall'altro tutela un'organizzazione aziendale. Vado a chiudere. Questa valutazione di rischi deve essere integrata con una mappatura vera di misure tecniche organizzative che sono in essere, e l'adozione di un piano di rimedi, chiamiamolo remediation plan, chiamiamolo piano di interventi, chiamiamolo piano di riduzione del rischio, quello che volete voi, ma un piano di azioni che devono essere ragionevolmente effettuate per poter ridurre l'impatto che eventuali accadimenti possono avere sui dati personali e quanto. E chiudo con l'ultima cosa, che fa parte in realtà delle prime, come si dice, per ultimo ma non in ultimo, una concreta attribuzione delle responsabilità interne ed esterne. Molto spesso i problemi organizzativi in ambito data protection, ma mi permetto di dire in tutti i settori dove è necessaria un'organizzazione, nascono dal fatto che non è ben chiaro chi deve fare che cosa, che responsabilità ha, ma anche quali sono gli strumenti, non solo economici, ma anche di tempo, che sono a sua disposizione. Perché a volte succede che in azienda trovi una figura che purtroppo non ha avuto un'attribuzione di compiti in ambito data protection, ma anche qua, scusatemi il termine molto di pancia, ha vinto il jolly, cioè te lo assegno a te, punto. Ma non è stata fatta una valutazione di quanto era satura l'agenda di questo, del dipendente, era in grado di farlo, lo avevamo formato. E questo è il modo più sbagliato possibile per creare un sistema di gestione, un sistema organizzato, perché perderai tempo, non sarà efficace, efficiente e non sarà effettivo. E quindi abbiamo perso tutti. Sono andato oltre, scusatemi, mi scuso a prescindere.
Sei stato nei tempi, insomma, ti conoscevamo, e qui hanno sanzionato il DPO perché non avevano svolto adeguatamente i loro compiti. Insomma, quindi dobbiamo sempre ricordarci che l'aggiornamento della normativa non lo dobbiamo fare solamente quando siamo chiamati come consulenti, come professionisti, ma anche proprio per la nostra attività. Detto questo, passiamo al terzo tassello dell'analisi di oggi con Giuseppe. Quindi con te, Giuseppe, parliamo di 2-3-1, no? Anche a te in 5 minuti la domanda mostra, no? Quali sono gli elementi essenziali del sistema 2-3-1?
Innanzitutto, brevissimamente, grazie Gianluca. Io ringrazio voi, ringrazio Marco, Gaetano, Alfredo e te Gianluca per l'opportunità di aver consentito a noi di Forensics Group di ospitare questo evento. Quindi sentitevi a casa vostra e facciamolo quando volete, perché c'è bisogno di questi momenti di confronto. È chiaramente un incontro sicuramente a un più alto livello, perché presuppone, noi già parliamo di compliance integrata, quindi si presuppone che chi ci ascolta già conosca tutta una serie di elementi. E quindi vado subito nel concreto. Era preceduta nel tempo da altri provvedimenti. Spero che si senta bene la mia voce, perché sono in un contesto, diciamo, non di fortuna. Parliamo di responsabilità amministrativa degli enti per fatti reato. Ci sono due aspetti che vanno considerati. Il primo è obbligatorio, è di tipo normativo, bisogna dire che questa disciplina si applica a tutti. Cioè tutti gli enti, chiaramente, che sono indicati nel decreto 231, sono soggetti alla responsabilità amministrativa degli enti. Cioè vale a dire, se viene commesso un reato appartenente al catalogo dei reati presupposto, questo reato viene commesso da un soggetto apicale o sottoposto nell'interesse o vantaggio dell'ente, l'ente ne risponde. Questa parte è obbligatoria. cioè nel senso non ci si può esimere da essere soggetti a questa normativa. C'è però una parte facoltativa che è quella che ci interessa, che è quella che riguarda il modello 231. Perché il modello 231 è una facoltà che prevede questa norma, cioè la possibilità di realizzare un sistema organizzativo interno che se ha certe caratteristiche consente di prevenire la responsabilità o comunque di non essere oggetto di questa responsabilità perché appunto il modello ha efficacemente prevenuto questo rischio. Quali sono le componenti fondamentali di questo modello? È utile ribadirlo perché in realtà nel tempo c'è stata un'evoluzione e devo dire io che mi occupo di modelli organizzativi da moltissimi anni, anche grazie a causa dei capelli bianchi si può vedere, molti modelli nei primi anni erano fatti malissimo, cioè mancavano proprio delle parti essenziali. Il modello 231 del 2001 cosa prevede? Innanzitutto prevede l'istituzione di un organismo di vigilanza, che è sì un organismo interno, come viene definito, però ha delle caratteristiche di autonomia e indipendenza previsti normativamente, più alti requisiti che sono previsti poi dalla dottrina e dalla giurisprudenza. È prevista necessariamente un sistema di flussi informativi. La legge le prevede, i primi modelli che venivano realizzati non prevedevano i flussi informativi, cioè praticamente una serie di report, di scambi di informazione tra le funzioni aziendali, l'organismo di vigilanza, gli organi societari, eccetera. Altro elemento fondamentale e importante del modello organizzativo sono i protocolli. I protocolli sono sostanzialmente delle regole attraverso cui si disciplina come l'ente decide in un certo processo di rischio. Altro elemento fondamentale è la mappatura delle aree di rischio, che oggi in virtù dell'ampliamento a dismisura del catalogo dei reati praticamente non c'è una parte dell'azienda che non è pervasa dal 231 del 2001. Da ultimo, sistema disciplinare, cioè che si aggiunge a quello esistente in azienda. Fatto tutta questa introduzione, delineati questi componenti fondamentali, andiamo a rivolgere questo punto di vista rispetto alla compliance integrata. Io mi ritrovo nelle parole che di Marco, di Gaetano e di Alfredo, cioè se noi andiamo ad analizzare quello che io ho detto e quello che hanno detto i miei colleghi, troviamo degli elementi in comune. Tutte queste normative prevedono un'analisi del rischio. Quindi sicuramente è un'analisi del rischio che ha di finalità diverse, ma già per esempio trovare una metodologia unica già non sarebbe male in un certo senso, consentirebbe all'interno dell'azienda di parlare quantomeno tutti la stessa lingua. Tutti prevedono delle regole, cioè che cos'è, che significa recepire il modello 231 del 2001, del 2007 o data protection? Significa adottare delle regole, ma non ci possono essere regole diverse, cioè è la stessa persona che mentre fa la sua attività, mentre fa business, deve rispettare la privacy, la data protection, rispettare il riciclaggio, cioè rispettare tutte queste normative. Devono essere chiariti ruoli e responsabilità. L'altro elemento importante è che questi sistemi che abbiamo individuato, ma ce ne sono poi altri, perché oggi avremmo potuto parlare anche di compliance antitrust, altre tipologie, questi elementi si integrano perché si sostengono a vicenda. Quindi magari lo vedremo anche dopo. Cioè io quando vado a redigere un modello organizzativo 231, tra le domande che faccio è: ma voi come siete? Avete recepito GDPR? Avete un modello organizzativo ai sensi del GDPR? Avete, se siete tenuti, un modello organizzativo ai fini antiriciclaggio? Per cui i sistemi, per esempio, diventano protocolli del modello 231, questi singoli sistemi, e viceversa. Se, per esempio, la compliance, sicurezza sul lavoro, è un sistema, un sottosistema, che per il mio punto di vista è, ok, come siete messi rispetto a questo sistema? Diventa, quindi, la singola componente, essa stessa, un sottosistema a sé stante, ma che supporta anche gli altri. Punto finale qual è? Visto che dobbiamo ragionare tutti sulla stessa organizzazione, sugli stessi soggetti e sulle stesse entità, mettiamoci d'accordo, perché probabilmente oggi avendo queste regole che, di cui stiamo parlando, invaso e pervaso tutti gli ambiti aziendali, beh, se io scrivo la regola non rubare, adesso sto dicendo, chiaramente sto riportando uno dei 10 comandamenti, beh, non rubare vale sia se mi occupo di 231 del 2001, sia se che si, mi occupo di antiriciclaggio, sia probabilmente mi occupo anche di data protection. E quindi avere l'idea di avere non 10 manuali diversi, ma magari un unico sistema di procedure integrate che vengono rispettate, dove però c'è evidenza di quello che è rilevante ai fini delle diverse norme. Spero di essere rimasto nei tempi previsti.
Innanzitutto vi faccio i complimenti perché siete stati brevissimi e riusciamo così a fare un altro giro di tavolo per concludere poi dopo alle 3:30. Quello che è la di misure adeguate. Quindi c'è un cambiamento epocale, insomma, per noi italiani, perché misure minime, c'era una lista, io compilavo il mio foglietto e lo tenevo in un cassetto e ho detto ho fatto il compitino. Invece, e qui vengo da te Gaetano, questo approccio un po' formalistico che a volte abbiamo noi italiani, insomma, che tipo di conseguenze può comportare per chi si limita a fare il compitino in caso di verifica, di ispezione? Perché poi ricordiamo, esempio, per rimanere in ambito privacy, insomma, ma non solo, le autorità garanti quando si muovono per fare le ispezioni si avvalgono della collaborazione della Guardia Finanza, insomma, quindi questo è importante ricordarlo, insomma, quindi ti do subito la parola, Gaetano.
Guarda Gianluca, il tema dell'approccio formale è un tema molto delicato e devo dire, al mio punto di osservazione, è un approccio che ritroviamo spesso nell'ambito delle aziende, delle si pensa, no, si presume.
Get ready for the smartest bundle in streaming. 6 streaming services for the intellectually curious. Featuring Curiosity Stream with the best collection of documentary films and TV shows. Psalm TV and great stories from the world of wine. Taste Made for the fun side of food and travel. Topic with the best thrillers and crime stories. And so much more. From nature to history, technology to food, mystery to adventure. Get 6 streaming services for one low price. At less than $6 a month, it's the best deal in streaming. Learn more and sign up now at smartbundle.com.
Hear that? That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors. Right now, there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day. That's why at Periton, we do the can't be done to help protect the vital systems we rely on. Because if we don't, the alternative is unimaginable. Periton.
Senz'altro. E aver definito quello organizzativo, essere dotati di delle policy e delle alcune procedure, in qualche modo permetta di proteggerci da eventuali interventi attivi o da eventuali contestazioni. Questo non è così, perché in tutte le normative, quelle che oggi, di cui oggi parliamo, c'è sempre un principio di fondo, la prevalenza della sostanza. La forma, se non va a cogliere gli elementi elementi fondanti della normativa, cioè l'analisi del rischio, in realtà questa forma non ci protegge. Da questo punto di vista, ecco, da quella che è la prassi operativa che noi consulenti riscontriamo, i temi che noi che constatiamo sono sostanzialmente presidi organizzativi e procedimentali che sono istituiti ma che mancano di contenuto. Assistiamo a policy e sono semplici parafrasi della normativa, non aggiungono niente di nuovo rispetto a quelle che sono le indicazioni e le direttive che deve fornire un'organizzazione a tutti. Quindi una struttura che è povera di contenuti e quindi è come tanto a non essere. Come dicevo. Vi è un'altra situazione che riscontra spesso. apparati organizzativi, presidi organizzativi, procedure che sono state fatte in un determinato momento osservando una determinata realtà aziendale, ma che poi di fatto non vengono osservate per carenze dei sistemi di controllo, per tutta una serie di motivi, per mancata comunicazione ai dipendenti. Cioè ci sono delle aziende che creano questo apparato, diciamo, di carte che può apparire anche adeguato, ma in realtà poi di fatto nessuno lo osserva. In sede ispettiva c'è qualcuno che dice: io ce l'ho il modello organizzativo privacy, antiriciclaggio 231, ma in realtà poi alla fine non viene osservato, nessuno lo conosce o non viene osservato. Mi è capitato tempo fa di leggere una procedura di data breach. Una procedura di data breach che i dipendenti in realtà non conoscevano. Quindi data breach, procedura fatta anche bene, ma che nessuno poi applicava. Poi un terzo caso, no? Il caso in cui viene creato questo apparato, però non viene aggiornato. Per cui i dipendenti vanno in maniera quasi automatica, meccanica, ad osservare determinate norme, ma poi il modello organizzativo non viene costantemente aggiornato, rivitalizzato in relazione a quelli che sono cambiamenti di rischi, cambiamenti di norme, cambiamenti degli orientamenti giurisprudenziali. E quindi può capitare, no, che queste situazioni formalmente corrette di fatto si svuotano col passare del tempo, perché queste non sono fotografie che rappresentano un momento statico dell'azienda, ma devono essere modelli dinamici, cioè aggiornati costantemente. Ecco che quindi il tema dell'apparato solo formale è assolutamente pericoloso e può determinare l'erogazione di sanzioni amministrative e sanzioni penali. In ambito riciclaggio, poi, antiriciclaggio, bisogna fare attenzione, perché ovviamente il tema della mancata osservanza di determinate prescrizioni potrebbe determinare anche un'attivazione di indagini e io penso per esempio ai professionisti, coinvolgere il professionista in indagini per concorso in riciclaggio o addirittura riciclaggio in favore di un altro soggetto che sta facendo autoriciclaggio, qualora abbia dato un concorso importante alla realizzazione delle operazioni per l'occultamento dei beni che sono stati derivati da attività di riciclaggio. Quindi attenzione, perché poi intanto si entra in un meccanismo procedimentale penale che coinvolge una situazione di mancata osservanza che magari si risolverà con un'archiviazione, ma che comunque impone all'autorità procedente, all'autorità giudiziaria, l'approfondimento di tutta una serie di indagini che possono determinare anche degli impatti reputazionali per il professionista o comunque per l'organismo. Immagino, per esempio, un istituto bancario, un istituto finanziario. Recentemente abbiamo letto, no, di una banca siciliana che è stata sanzionata per 300.000 euro perché non aveva i presidi organizzativi. Adesso una grande istituzione, una grande banca. Peraltro, nelle banche ci sono degli obblighi, no, di compliance da parte delle autorità di vigilanza del settore. Capite bene come la mancanza di una procedura per l'adeguata verifica del cliente aveva determinato una mancata segnalazione di operazioni anomale. Capite bene come la banca sicuramente avrà creato tutta una serie di procedure, ma probabilmente la banca era carente di sistemi di controllo, per cui nessuno si era accorto che nessuno le osservava o che comunque erano inadeguate le misure.
Grazie Gaetano, e ricordiamo che recentemente anche una banca tedesca ha subito un intervento da parte della Banca d'Italia proprio per il mancato rispetto della normativa antiriciclaggio, che ha disposto l'impossibilità per la banca di acquisire nuova clientela e fare ulteriori operazioni. Insomma, quindi come abbiamo detto prima, gli adempimenti formali non tutelano, meramente formali, non tutelano assolutamente nessuno. Quindi, Alfredo, chiedo a te adesso a questo punto, abbiamo visto quanto sono integrate di fatto queste tre normative, la data protection, la 231 e la normativa sull'antiriciclaggio, perché stiamo parlando di trattamento di dati personali, quindi è ovvio, come diceva anche Giuseppe prima, che io sono un imprenditore piuttosto che un professionista, è chiaro che devo, non posso non essere coerente nella mia attività e quindi rispettare la normativa vigente. Quindi ti chiedo brevemente, insomma, per il tempo abbiamo a disposizione, quali sono i punti di contatto, insomma, tra la normativa che stiamo analizzando oggi pomeriggio?
Bene, grazie della domanda, Gianluca. È evidente che, pur essendo discipline differenti, i punti di contatto e il trattamento dei dati personali nell'ambito della normativa antiriciclato è immanente. Se noi facciamo solo una visione così a volo d'uccello, ci possiamo rendere conto che le discipline hanno dei punti di convergenza notevolissimi. Per esempio, l'approccio basato sul rischio, che è la tematica di fondo, è l'approccio della protezione dei dati personali, ma la ritroviamo anche nell'ambito dell'antiriciclaggio. Quindi di qui praticamente la valutazione, autovalutazione del rischio e valutazione del rischio cliente, dall'altra parte valutazione del rischio per comprendere quali sono quindi le possibilità che venga aggredito il diritto del soggetto interessato. Ma poi la accountability, l'esigenza non solo di rispettare i principi, ma di comprovarlo, che è praticamente una tematica, un approccio fondamentale della privacy, ma lo ritroviamo anche nell'antiriciclaggio. La valutazione del rischio deve essere documentata. Ma quando noi parliamo poi di dei soggetti obbligati previsti, che sono praticamente i soggetti che devono applicare la normativa antiriciclaggio, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quelli che sono i titolari, i contitolari, i responsabili del trattamento nell'ambito della protezione dei dati personali. Ma quando noi diciamo quando va fatta e su che cosa deve riguardare l'adeguata verifica della clientela, stiamo parlando dei trattamenti ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali. E allo stesso modo, quando parliamo dei clienti, dei soggetti obbligati, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando degli interessati, quindi capite bene che veramente questo collegamento è immanente. Ma è ancora più evidente se noi facciamo un piccolo confronto di quelli che sono praticamente i principi. È ovvio che quindi nell'ambito dell'antiriciclaggio va data informativa che gli faccia capire, scusa, ma io che per quale finalità te li sto prendendo, che cosa ti sto prendendo. Poi devono essere raccolti per finalità determinate, ma l'antiriciclaggio, la normativa, il 231 lo prevede espressamente nell'articolo 32, che vanno trattati unicamente per la finalità dell'antiriciclaggio, ma poi vanno adeguati, pertinenti e limitati. Ma il decreto 231 prevede che a seconda del tipo di adeguata verifica vanno presi alcuni dati, e poi ancora esatti se necessario, la conservazione dei dati antiriciclaggio prevede più o meno la stessa cosa: garantire la sicurezza del dato che viene acquisito. Quindi voi capite bene quanto praticamente esiste una contiguità, un filo continuo. Ma ancora, solo dati personali che possiamo trattare, dati personali comuni? Beh, no, perché praticamente dati personali comuni sono quelli previsti in tema di adeguata verifica, che servono per l'identificazione, per il controllo costante, per l'identificazione dell'esecutore, del titolare effettivo. Ma è prevista la possibilità anche che vengano presi e vengono acquisiti dati a soggetti a maggior tutela, quali quelli relativi a condanne penali e reati. Beh, la Banca d'Italia prevede che in certe situazioni possono essere acquisiti i dati relativi a procedimenti penali, ma la stessa cosa lo fanno praticamente le regole tecniche dei dottori commercialisti, laddove prevedono la possibilità di prendere praticamente, di acquisire questi dati personali. Ma la base giuridica qual è? È quella prevista dalle norme privacy, perché il 2 octies del codice privacy lo prevede questa possibilità. Quindi voi capite bene che praticamente c'è una anche in questo caso c'è una convergenza. Ma ci fermiamo solo qui? No, Le norme sulla conservazione dei dati antiriciclaggio prevedono la possibilità di avvalersi di autonomi centri di servizio. Bene, e di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quelli che sono i responsabili del trattamento ai fini previsti dal GDPR. Quindi ancora una volta praticamente l'integrazione fra le due normative. Ma quando noi parliamo dell'adeguata verifica fatta da terzi o dei sistemi interni di segnalazione, che cosa praticamente ci dice la normativa anticiclaggio? Stai attento che devi garantire la riservatezza delle informazioni e la tutela del segnalante. Ma questo come lo devi fare? Lo devi fare seguendo praticamente le norme in materia di protezione dei dati personali. Non so se sono stato veloce e sintetico.
Bravissimo, perché siamo nei tempi, così riusciamo a finire il giro di tavolo e quindi per rimanere in ambito data protection, perché nell'intervento di Marco abbiamo parlato di data breach, di violazioni, abbiamo parlato di filiera, no? Perché la nomina dei responsabili del trattamento, l'incarico affidato ai responsabili di protezione dei dati, diciamo, usiamo il termine DPO per farci intendere un po' da tutti, quindi c'è una filiera che va dal titolare dell'impresa, dal titolare del trattamento, che poi dopo deve arrivare e non deve mai dimenticare, come diceva Marco prima, che è l'interessato al centro di tutto questo mondo. Insomma, quindi Marco, a te chiedo come si gestisce questo rapporto, questa filiera, come si fa a mantenere la riservatezza, l'integrità, la disponibilità del dato. Insomma, quindi, perché comprendiamo che più è lunga questa filiera, più c'è il rischio che qualcosa si perda nel percorso.
Allora, un'altra domanda mostro, ovviamente. Beh, innanzitutto una sana mappatura e gestione della supply chain, come abbiamo visto in tutti gli interventi, non è solo un tema data protection, ma è un tema di tutti i sistemi di gestione e di compliance, perché la filiera dei fornitori impatta sui sistemi 231-2001, 231-07, impatta su tutto il mondo ISO, che sia dalla 9001 le ISO 27001, quello che vogliamo noi, e impatta pesantemente in ambito data protection. Quindi, innanzitutto, un primo elemento fondamentale è quello di avere una sana mappatura dei cosiddetti outsourcer, ma non solo di chi sono, ma anche una sana mappatura di quelli che sono i trattamenti che sono loro affidati, per due ragioni. Primo, perché è un obbligo. Noi nel nostro registro di trattamenti ex articolo 30 GDPR dobbiamo inserire una serie di informazioni che riguardano anche i dati che sono affidati ai responsabili. Ma il secondo passaggio è questo: se io ho chiaro chi, ma non ho chiaro cosa gli affido, in che modo potrò redigere concretamente dei contratti di affidamento? A me nomina responsabile non piace più perché mi dà l'idea di un atto unilaterale. In realtà, in base ex articolo 28 GDPR, si parla di un contratto tra le parti. Questo contratto tra le parti che grossi problemi ha mediamente, e lo considero ormai patologica questa cosa, ha una, quando c'è, una riproposizione formale, richiamo un concetto che anche qui ha detto Gaetano, dopo ti offrirò il caffè Gaetano perché ti ho sfruttato oggi, è quella che è la norma, cioè dell'articolo 28, ma questo non è bastante. Non a caso sono state pubblicate a giugno dell'anno scorso due pacchetti di set contrattuali standard, uno per gestire il trattamento di dati in paesi al di fuori dello spazio economico europeo e uno per dare una linea guida concreta per gestire il rapporto titolari responsabili. E il cuore pulsante di quell'SCC sono gli allegati dove devono essere individuati puntualmente cosa ti affido in modo pratico e concreto e quali sono le misure che io mi aspetto da te. Questo è importante per ragioni innanzitutto civilistiche, patti chiari, amicizia lunga. Se qualcosa non è chiaro a livello contrattuale, io probabilmente non te lo posso neanche contestare. Questo ovviamente gli amici legali poi possono aggiungere ulteriori riflessioni su questo, ma il tempo è tiranno oggi. C'è un secondo passaggio. Se non è chiaro cosa ti ho affidato e quali sono state le regole del gioco che tra le parti abbiamo stabilito, in che modo potrò fare degli audit di controllo? Per gli amici del mondo ISO, i cosiddetti audit di seconda parte, cioè io vado a controllare un fornitore, mi preparo delle sane check per verificare cosa e che cosa gli contesto qualora io non dovessi riscontrare alcune misure di sicurezza se non era chiaro che dovevano essere applicate da questo soggetto. E poi c'è un terzo passaggio importantissimo, che è la mancanza di chiarezza concreta nel rapporto tra titolare e il primo responsabile della filiera impatta assolutamente anche su tutta la filiera di subfornitori che in ambito data protection chiamiamo subresponsabili. Perché se non è chiaro il rapporto e le regole del rapporto tra i due interlocutori principali, titolari e responsabili, come potrà il responsabile ottemperare al suo obbligo, che è quello di obbligare e controllare tutta la filiera, quindi sottoporla alle medesime regole? Diventa impossibile. Ed è per questo che l'autorità garante, tra l'altro il controllo titolari responsabili, una delle attività ispettive del primo semestre del 2022, ma è più volte intervenuta anche con provvedimenti sanzionatori su questo tema. Mi viene in mente il provvedimento a un aeroporto per il tema del whistleblowing e sanzione anche al fornitore di tecnologia. Mi viene in mente la sanzione a un grosso comune italiano e a due fornitori per la gestione dei parcometri. Più di recente mi viene in mente il tema, e poi chiudo ma vi lancio uno spunto anche positivo, alla regione Toscana, provvedimento pubblicato alla fine di febbraio, dove per un data breach che è occorso nelle procedure di un concorso, è stata sanzionata sia la regione Toscana che il suo fornitore, ma attenzione, la sanzione è abbastanza bassa, 10.000 euro. E uno direbbe, ma come per una cosa così importante una sanzione così bassa? Se andiamo a leggere il provvedimento ci si rende conto che la sanzione è stata comminata, ma la regione era ben organizzata perché aveva contratti fatti bene, misure opportunamente indicate, un tempo di reazione comprovabile, è intervenuta per ridurre l'impatto per i soggetti interessati, cioè dimostrando di avere un sistema di gestione che è concretamente orientato a prevenire determinati accadimenti, qualora malauguratamente dovessero accadere. Questo aspetto è importante anche nel quantum di una sanzione, e questo è puntualmente indicato nell'articolo 83 del GDPR. Quindi compliance serve sì assolutamente per ridurre la probabilità che qualcosa accada, e qualora dovesse accadere, visto che le cose perfette non sono di questo mondo, nel mondo umano, comunque può avere un impatto anche su quelle che sono i risvolti sanzionatori. Mi taccio, ci sono stato dentro, sì.
No, bravissimo, sì, così.
Grazie Gaetano per gli spunti, come sempre.
Ci avviciniamo alla chiusura. A te, Giuseppe, faccio un po' la domanda che ho fatto a Alfredo prima. Insomma, quindi i rapporti tra il sistema di controllo antiriciclaggio ed il modello organizzativo 2.3.1, insomma, i punti di contatto che possono emersi anche dall'incontro di oggi. Quindi, insomma, chiedo anche a te un commento su questo.
Sì, allora, un po' avevo anticipato, ma lo approfondisco in 3 minuti. Ovviamente così rimango nel tempo. Dobbiamo partire dal presupposto che le nozioni di riciclaggio e quindi di antiriciclaggio sottese ai due sistemi sono leggermente diverse, anche se poi nel tempo stanno convergendo. Nel campo 2.3.1 del 2001 il sistema tende a prevenire dei reati, che sono comunque reati di riciclaggio. Il sistema 2.3.1 del 2007 prevede da sempre un meccanismo di prevenzione, per così dire, ancora più anticipato, per cui prevede intanto una nozione allargata, più allargata di riciclaggio, e un meccanismo che tende ancora più ad anticipare, per cui in realtà se volessimo fare per esempio una prima scelta, dovendo seguire entrambi i modelli, noi potremmo comunque prendere un'ottica rigorosa, per esempio i punti di allerta di controllo previsti dalla normativa antiriciclaggio del 2007. Perché? Perché sono degli ottimi spunti, per cui non soltanto in ambito bancario che vanno, per esempio, che va contrastato l'uso del contante, che va fatta un'adeguata verifica. L'adeguata verifica o il contrasto all'uso del contante, gli altri alert, valgono in tutti i rapporti d'affari. Per cui se io devo, sono in un contesto di un'azienda, chiamiamola normale, e quando dico normale rispetto all'antiriciclaggio significa che non sono tenuta a rispettare il sistema antiriciclaggio, in realtà me lo posso comunque recepire attraverso il sottosistema 231 del 2001 che fa capo all'articolo 25 octies, che è quello che richiama i reati di antiriciclaggio. E quindi quando costruisco un meccanismo di controllo tengo presente questi aspetti. Per cui, quali sono i processi che andrò per esempio a mappare? Vabbè, sicuramente la gestione delle risorse finanziarie, ma quello me lo dice anche il decreto 231 come protocollo base, ma io andrò a mappare sicuramente il processo di approvvigionamento, andrò a scegliere i miei fornitori, andrò a scegliere anche i miei partner d'affari. Se devo realizzare una joint venture, andrò a fare una valutazione sui soggetti con cui vado a stringere degli apporti d'affari, perché so, io conosco la provenienza dei miei soldi, ma devo anche sapere se la mia controparte, come dire, che sta investendo in un investimento comune, dispone di fondi che siano ragionevolmente derivanti da attività lecita. Quindi questo è quello che questi sono i punti di controllo e i punti di contatto. In linea di massima, per il modello 231 del 2001, che normalmente interessa tutta l'azienda, il sottosistema antiriciclaggio è un protocollo di riferimento. Il punto di vista cambia se io sono invece all'interno di un soggetto che è obbligato invece al sistema 231 del 2007, perché a quel punto è il modello 231 del 2001 che è a servizio di un sistema molto più ampio, perché negli intermediari finanziari o comunque in tutti i soggetti che sono tenuti alla normativa antiriciclaggio, il sistema antiriciclaggio è talmente pervasivo e diffuso da essere lui in qualche modo il driver, e quindi il modello 231 del 2001 diventa un componente essenziale del primo. Quindi i due sottosistemi, che come abbiamo detto prima, hanno caratteristiche comuni perché comunque hanno la medesima base, la valutazione del rischio, valutazione del contesto, eccetera, eccetera, quello che abbiamo detto prima, definizione di regole, definizione di ruoli e responsabilità, i due sistemi si sostengono a vicenda con le differenze che ho delimitato. Rimane poi il discorso aperto del ruolo dell'organismo di vigilanza che che ha un certo chiaramente ruolo nell'ambito del 231 del 2001. Nell'ambito del 231 del 2007, in origine aveva avuto da questa normativa un ruolo diverso, perché addirittura la normativa aveva attribuito all'organismo di vigilanza 231 del 2001, in ambito antiriciclaggio, addirittura l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, eccetera. Questa cosa è stata superata dalla recente riforma, credo che sia del 2017. Però rimane comunque sicuramente una considerazione da esprimere, cioè che nel momento in cui io dovessi andare a valutare la composizione dell'organismo di vigilanza all'interno di un ente che è soggetta fortemente alla normativa antiriciclaggio, mi dovrò porre il problema comunque magari all'interno di metterci un soggetto che ha delle competenze anche un po' più spiccate su quella materia. E penso di essere stato rapido.
Benissimo, sì, perché sono le 3:30, quindi adesso per chiudere una domanda a Marco e poi una domanda a te. Insomma, Marco, se avete altri eventi in programma per tenere aggiornati sulle vostre attività le persone che ci stanno seguendo, e poi la stessa domanda la farò a te, Giuseppe, insomma, quindi di comunicarci i recapiti su cui poter essere aggiornati sulle iniziative, formazioni, eventi, webinar o tavole rotonde tipo questa. A te, Marco, in pochi secondi.
In pochi secondi, al di là del fatto che confermo la nostra disponibilità per ogni iniziativa che possa essere utile a Forensics e ai suoi associati, è sempre un piacere condividere con voi. anzi scrivete Giuseppe Cammarotto così poi organizziamo. Per quanto riguarda MTS, abbiamo, è calendarizzato per il bimestre aprile-maggio 2022 il corso di alta specializzazione in ambito antiriciclaggio, ML Specialist e ML Manager, con inizio il 26 di aprile. Tra l'altro questo corso ha una convenzione in favore degli associati di Forensics che potranno trovare sul nostro sito. In sostanza sarà garantito le tariffe early booking per tutti gli associati di Forensics che vorranno fare il percorso, e stiamo calendarizzando una serie di altri webinar su svariate tematiche, tra cui anche i temi delle criptovalute, delle... in ambito data protection. Però alcune cose sono una sorpresa, e quindi adesso non ve la dico. Se ci seguite sui nostri canali LinkedIn, Facebook e sul nostro sito, sarà un piacere aggiornarvi, ecco. Grazie di tutto.
Consentimi questa piccola aggiunta, a conclusione del corso a tutti i partecipanti sarà consentita la partecipazione a dei laboratori, diciamo, esperienziali, chiamiamoli così, cioè la possibilità in qualche modo di lavorare su alcuni casi concreti per cercare di capire effettivamente queste procedure, queste policy, come si fanno.
Fare il laboratorio di, cioè, la compliance pratica. Falegnami della compliance! Oh, ci si stacca sempre dalla pratica, ma è quello di cui ci abbiamo più bisogno tutti, professionisti, imprese, mi taccio.
Esatto. Te Giuseppe, quale sarà il prossimo evento?
Oh, sorridevo perché, Marco, potremmo chiamarci artigiani della compliance, mutuando il claim pubblicitario del noto marchio tipo di divani. Vabbè, a parte questo, io vi ringrazio molto. Se fosse per noi staremmo sempre qui a parlare di questi temi. Quindi, diciamo, noi fino alla noia, anche perché mezz'ora, un'ora, tutto sommato è fattibile. Noi auspichiamo di vederci quanto prima in presenza, perché è bello vederci online, ma devo dire ci siamo anche un po' stufati di fare solo questo. Devo dire, la nostra intenzione è quella di diversificare, cioè di cominciare a fare anche di cominciare a fare eventi in presenza, perché è tutta un'altra cosa. Magari qui dove sto io in questo momento, perché c'è anche un ottimo ristorante, quindi potrebbe essere un'occasione per unire le due cose. Detto questo, cosa dico? Noi siamo molto attenti, vi ringraziamo per questa collaborazione su cui contiamo moltissimo, perché faccio questa considerazione brevissima. Noi qui abbiamo parlato di cose molto complesse, adesso non è che ci vogliamo incensare, no? Però sicuramente ognuno di noi arriva a questa chiacchierata con un background anche di molti anni. E allora per fare cose complesse occorre una formazione. Cioè non si può pensare che io in un'azienda, quando assumo il contabile, pretendo che conosca di amministrazione, ma quando poi devo individuare responsabile antiriciclaggio, privacy, oppure 231, prendo il primo che capita. E quindi secondo me questa è una cosa, siamo consapevoli che la nostra attività non porta business, ma non è vero anche questo, perché in realtà alla lunga crea valore. Noi abbiamo esempi, e noi li abbiamo portati oggi, di sanzioni in tema di data protection, in tema di antiriciclaggio, in tema di 231, non ci si improvvisa, proprio perché addirittura bisogna integrarsi con gli altri, quindi bisogna conoscere la parte propria e integrarsi con gli altri professionisti.
Benissimo, allora ringrazio tutti, ringrazio i relatori per essere stati puntuali e aver rispettato i tempi, ringrazio chi ci ha seguito fino alla fine, e quindi do appuntamento al prossimo evento di Forensics, che immagino che sarà il caffè per lunedì prossimo, e poi gli eventi di MTS Consulenze. Consultate il sito se siete interessati al corso, anche gli altri webinar, e anche lì così scopriremo quali sono le prossime attività. Quindi un ringraziamento a tutti quanti e vi auguriamo un buon proseguimento di lavoro di pomeriggio. Grazie e al prossimo evento.
Grazie Gianluca.
Ciao, grazie.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Get ready for the smartest bundle in streaming. 6 streaming services for the intellectually curious. Featuring Curiosity Stream with the best collection of documentary films and TV shows. Psalm TV and great stories from the world of wine. Taste Made for the fun side of food and travel. Topic with the best thrillers and crime stories. And so much more. From nature to history, technology to food, mystery to adventure. Get 6 streaming services for one low price. At less than $6 a month, it's the best deal in streaming. Learn more and sign up now at smartbundle.com.
Hear that? That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors. Right now, there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day. That's why at Periton, we do the can't be done to help protect the vital systems we rely on. Because if we don't, the alternative is unimaginable. Periton.